La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, 33° episodio.
Tempesta Covid, a quanto pare la nave dei folli sta tornando alla normalità. Un bel vaccino e hop, il gregge immunizzato può finalmente tornare a vivere. Nell'elenco delle priorità, caffè e cappuccino al bancone, partita allo stadio, ristorante e discoteca, spiagge e seggiovie, voilà! Eccovi forniti tutti i comfort per una comoda, soffice, transizione verso il post-umano. In questo deserto cibernetico riportiamo alla luce, dagli abissi della storia, questa perla di una ventina d'anni fa, come se ci avesse tolto le parole di bocca.
Meglio guadagnare un mondo diverso da quello che abbiamo perso che abitare quella discarica di sogni. Meglio guerreggiare che atrofizzato, vivendo ore morte. Meglio nel delirio che nell'incubo quotidiano. Meglio aprendo brecce che dormicchiando in una nicchia. Meglio folle che zombie.
In difesa della anormalità. Enajenados, pubblicazione intermittente su salute mentale e rivolta, anno 19 dell'era Orwell.
A questo punto dell'incubo ci siamo ben resi conto che mai abbiamo potuto scegliere se entrare o uscire dal gioco. Questo raccoglie la totalità dell'esistente. Di fatto, lavora per dar forma a tutto ciò che potenzialmente potrebbe esistere. Tali sono le smisurate capacità del potere ai nostri tempi. Nell'era Orwell possiamo sostenere che i nostri sogni vengono vigilati. Li nascondiamo, li affiliamo. Per questo non possiamo avvicinarci alla norma, per questo non possiamo rinunciare a essi. Non possiamo tradirci, o il dominio assoluto si sarà consumato. Nostra fortuna, la pazzia è difficilmente recuperabile. Per caso tu puoi recuperare qualcosa che non sei in grado di comprendere? Per caso tutte quelle scienze dell'uomo moderno che giocano a dissezionarla sono altro da una cortina di fumo dietro la quale nascondere nelle cloache del suo sapere ciò che gli sfugge? La follia punta il tuo sguardo precisamente là dove mai hai voluto guardare. sconfitta. Una volta che uno riesce ad avanzare trascinandosi più in là dei propri limiti, la forza che lo muove disconosce legge logica alcuna. Arrivato a questo posto sconosciuto, l'impossibile acquisisce la sorprendente virtù di essere possibile. No, nessuno potrà giudicare sotto l'ottica del senso comune. L'unica garanzia che ad un determinato passo ne succeda un altro la dà soltanto la ragione dell'homo normalis. E la ragione è un giochetto che nelle nostre mani è saltato in aria. Contro l'esistente, in ultima istanza, non abbiamo altro da dire che no. Un segreto, l'indeterminazione appena scoperta e con la quale lo stesso sistema ci ha disfatti, è la nostra potenza. Visto che ai suoi occhi non siamo nulla, possiamo essere qualsiasi cosa. E questo è precisamente quel che cerchiamo. L'uomo è arrivato a essere una bestia da lavoro abbandonata al vortice delle sue stesse fabbricazioni. Maledetta sia l'umanità, maledetti i suoi diritti e i suoi valori. Noi siamo un'altra cosa. Come chiamarci? Chi siamo questi pazzi che dovrebbero essere morti e mai avranno ad esserlo? Che dovrebbero cedere una volta per tutte e non smettono di scalciare? Sarà perché apparteniamo a una famiglia di innominabili? Niente più consolazioni. La coscienza è la scintilla che accende la miccia. Una volta iniziato l'innesco, i veli si sgretolano uno a uno. Il linguaggio del mondo smette di essere cifrato. La decriptazione suppone il cominciare a vedere e scopriamo che tutto questo non è solo un brutto sogno, ma un incubo perpetuo. L'homo normalis non vive, solamente aspetta. Il fatto che sappiamo questo e lui no, ci fa diversi. Distinti mondi, distinte stirpi. Si tratta di una questione di onestà. Questa falsa civiltà è durata già troppi inverni. La menzogna deve lasciare spazio ad altro. La pazzia è nostra candidata. Comprendere significa vedere le cose come sono, abbandonare la condizione di ingannati, scoprire la mano della merce in ogni porzione della realtà. Apprendere il suo significato, farla cadere. Una volta staccati da questa società e iniziando a cospirare tra uguali sotto la luna, fioriscono nei nostri cuori la rabbia e i sogni. Questi ultimi hanno bisogno dei primi per essere perseguiti. Senza rabbia contro l'esistente, uno si riduce a zombie. Caga, dorme, lavora, beve, scopa, compra, prega, vive in un cimitero e si contorna di carogne. I suoi giorni sono un interminabile rituale mortuario la cui unica finalità è esaltare l'annichilimento. L'ira senza sogni è una privazione gratuita. I sogni senza il contorno selvaggio della negazione sono chimere. Ed entrambi, come coltelli fabbricati con foglie fatte di notte stellata, uno per mano, sono il nostro tesoro, la nostra minaccia. Contro l'ottica igienica dell'homo normalis, è imprescindibile rischiare tutto, dal principio e per sempre. I diritti umani sono concessioni. Non vogliamo avere nulla a che vedere con la fottuta umanità. Siamo altra cosa. Nella sicurezza di questo fatto risiede la nostra resistenza a morire. L'essere umano è finito col diventare l'essere normale e conosciamo fin troppo bene la vita che ha designato per quelli del nostro stampo. Non cerchiamo di salvare nessuno. Di solito gli zombie sono felici della propria condizione. Tu, unisciti ai tuoi, scoprili tra le ombre, respira con loro, forma una banda, assalta le città. Frode, così spieghiamo l'attuale spettacolo delle relazioni tra le persone. Uno scenario pieno di fumo, un inganno rozzo e mal ordito. Vogliamo convertirci in maestri di eresie. Aprire gli occhi, resistere a una pioggia di acido. Dobbiamo vederla scendere e agire di conseguenza. Nulla da offrire, nulla da ricevere. La norma è ovunque. Sì, vive anche nei collettivi anticapitalisti, nei sindacati rivoluzionari, nei coordinamenti redentori, nelle case occupate, nella organizzazione diffusa, in seno ai sabotatori notturni, nei gruppi di affinità. Disillusione. È stato davvero stupido arrivare a credere che sia la stessa cosa o che si avvicini minimamente il dire che uno si oppone a qualcosa che opporsi realmente a questo qualcosa. E così abbiamo cercato rifugio in militanze del vuoto, per desolarci nella constatazione che l'homo normalis aveva già esteso il suo discorso fin nella carne dei suoi presunti rivali. Non esiste nessun territorio già liberato. Bisogna conquistarselo. L'homo normalis è un amministratore che fa il bilancio degli investimenti. Questa attività fiorisce in qualsiasi posto dove si soffermi il nostro sguardo. Le etichette ormai non significano più nulla. È un errore capitale che si scotterà tutta la vita, l'aver cercato amici dove solo potevano esserci conoscenti o salutati. L'apparenza non ha valore qualitativo. Il gesto che riproduce l'apparenza, nemmeno. Nel ghetto politico antagonista si riproducono meccanicamente i comportamenti su cui si fonda il funzionamento della società criticata. Così si stabiliscono norme, ruoli e padroni, essendo frequente l'apparizione di meccanismi di esclusione che non sono altro che figli bastardi dei sistemi di costruzione sociale. In questo contesto preferiamo essere emarginati emarginati al quadrato, che emarginati emarginanti. È questione di eleganza rivoluzionaria, onestà. In una realtà organizzata spettacolarmente, le immagini in sé non valgono una merda. L'homo normalis può avere apparenza rivoluzionaria, essere squatter o vestire di nero e mettere sul cappuccio. L'essenziale resta intatto, la ragione mercantile con la quale organizzare il mondo, il calcolo degli interessi. E l'infermità non ha nulla da offrire, non c'è scambio possibile con il sorriso della normalità, venga da chi venga. In tavola possiamo solo mettere la rabbia, la voglia di attaccare che abbiamo costruito sulle rovine del nostro dolore. Non ci sono martiri né grandi gesta di cui raccontare sui mezzi di controinformazione. La battaglia è clandestina, quotidiana, fino alla morte, e quando la gente comincia a cadere e la galera è dentro se stessi e l'uniforme blu si scambia con il camice bianco, gli altri guardano sempre altrove. Sembra quasi che la malattia faccia quasi più schifo dello schifo che fa questo mondo. Si compie il primo degli obiettivi militari dei nostri nemici e della loro sporca guerra: l'isolamento. Abbiamo speso i nostri giorni cercando la potenza tra le rovine e le cianfrusaglie, però alla fine ci siamo resi conto che non era lì che dovevamo cercare. La sua scintilla si trova qui, in questa stella sul punto di esplodere che ognuno di noi porta sulle spalle. Possiamo affermare che ora che abbiamo perso un mondo intero e che malediciamo con tutta la forza che abbiamo in corpo, ci troviamo nella condizione di conquistarne uno nuovo, uno proprio. Assumere le contraddizioni e di conseguenza il dolore di conviverci. Ciò che si sente così profondamente non può mai sfumare del tutto. Ardendo rimarrà sempre una lacerazione. Dedicati ad incendiarlo del tutto. Senza concessioni, senza che importi lo stramaledetto prezzo. Non offriamo una nuova gestione della realtà, non offriamo nessuna alternativa messianica a quel che c'è. Esigiamo la fine dell'infamia, l'incendio della civiltà occidentale, la morte di una forma di vita, o per meglio dire di non vita, e dell'uomo che l'ha costruita. L'era dell'homo normalis deve essere cancellata prima che con la sua stupidità faccia esplodere l'intero pianeta. Dalla malattia gridiamo a favore di una mutazione antropologica. L'unica rivoluzione degna di questo nome. È semplice. Vogliamo vivere le nostre vite. L'homo normalis è un essere essenzialmente codardo. Un essere squallido, nascosto dietro lo sceno sorriso delle buone intenzioni. L'obiettivo? Smascherare. Si tratta semplicemente di pretendere una vita che sia degna di essere vissuta. Chi nega totalmente questa società affronta faccia a faccia il rischio di morire. La lotta contro l'esistente è un addio armato. O la guerra o il suicidio. Non aspettarsi niente non significa abituarsi a perdere. Porteremo la tormenta in nome del nostro amore. che nessuno cerchi di diagnosticarlo. Mai gli tornerebbero i conti. Ci siamo persi nella follia, siamo stati ingoiati da quel bosco dove eravamo andati a passeggiare. Alcuni giorni fa, alcuni mesi fa, abbiamo incontrato un sentiero nascosto sotto le foglie d'autunno. Abbiamo camminato e continuiamo a farlo. Ci avviciniamo lentamente al burrone. Possiamo assicurare che non cadremo. Preparatevi, stiamo arrivando. Lunga vita ai bambini che lottano, ai bambini che lottano, ai bambini che lottano, ai bambini che lottano. Go!
Cultura, educazione, morale, religione, nella mia testa non ci sono più. Verificano la piena di quelle stronzate che insegnano ogni giorno la TV.
In difesa della anormalità.
Cantanti attorini mi fanno vomitare, piscio sopra i vostri eroi. Io rido quando dite che cazzo devo fare, che cosa devo essere per voi. Io non sento più ragione, mentre non ti tratta neanche di voi e quelli come voi. Marcerei tranquillo, non voglio una battaglia, se i verdi con i tanti, mangiassero anche voi.
Enajenados, pubblicazione intermittente su salute mentale e rivolta, anno 19 dell'era Orwell.
Siepata nelle vie, sulle finestre, i balconi, i cornicioni e perfino nelle vetrine dei negozi, Norimberga celebra il grande congresso del Terzo Reich nazionalsocialista. La sfilata in piazza Adolfo Hitler e la rivista all'Arena Leopoldo di 112.000 militi delle formazioni di combattimento del partito presenziate dal Führer.
Spopolano sulla rete le immagini di una scimmia che gioca con un videogame soltanto con il pensiero, grazie a Neuralink. Ma vediamo come funziona questo sistema ideato da Elon Musk.
Il dispositivo di Elon Musk, miliardario visionario, è grande quanto una monetina e si impianta direttamente nel cranio. Grazie a fibre sottilissime si collega ai neuroni. A causa delle ridotte dimensioni, Neuralink deve essere impiantato da un robot come questo, in grado di agire con una precisione che si attesta sotto il millesimo di millimetro.
Die Stimme von Josef Mengele, aufgenommen im Juli 1971 in Südamerika.
It's not magic. The reason Neuralink works is because it's recording and decoding electrical signals from the brain.
In un video di propaganda nazista del 1940 ci sono immagini idilliache dei campi di concentramento. Si vedono bambini che mangiano e giocano, anziani ben vestiti e tanta musica dal vivo con orchestre degli internati. Pura propaganda, appunto, ma è vero che spesso nei campi c'erano orchestre, dovevano suonare delle marce mentre le squadre si avviavano al lavoro o tornavano, ma il suono dei campi era fatto soprattutto degli ululi, delle sirene, dell'abbaiare dei cani e dello sferragliare dei treni che portavano gli ebrei. Ma nei campi la musica continua tenacemente ad esistere, non ci sono partiture, quindi spesso la musica viene eseguita a memoria. A Buchenwald il giovane direttore cecoslovacco Vlasimil Luda, il 1 agosto 1943, organizza il primo concerto in un campo. C'è da immaginarsi cosa volesse dire suonare un capolavoro di levità come la piccola serenata notturna di Mozart in quell'atmosfera di morte. Ad Auschwitz c'era un'orchestra di zingari, un quartetto d'archi e due orchestre, una maschile e una femminile, della quale faceva parte anche la nipote di Gustav Mahler, Alma Rosé, ma poi c'erano le canzoni.
Ilse Weber ha 39 anni quando viene internata nel campo di Theresienstadt col marito Willy e il figlio più piccolo Thomas. È vero che si potrà fare la doccia dopo il viaggio? Chiede un po' ingenuamente Ilse a un detenuto che ha conosciuto nel campo. Quello non ha il coraggio di negarle la verità, dice: no, non sono docce, sono camere a gas. Ti do un consiglio, tieni per mano i tuoi bambini ed entra cantando con loro. Sedetevi a terra e continuate a cantare, così inalerete il gas più velocemente e morirete subito, altrimenti verrete schiacciati dagli altri quando si diffonderà il panico. Ilse era salita su quel treno volontariamente, voleva stare vicino ai suoi bambini. Zelt und schaute nieder auf die Welt. E non le resta che scendere dal treno, prenderli per mano e intonare davvero la loro ninna nanna, quella che cantavano sempre. Ninna nanna, ninna nanna, riposa, riposa, ora la terra è silenziosa. Non un suono nel tuo sonno, calma e dolce questa quiete.
Posso assicurarvi che la campagna vaccinale proseguirà con rinnovata intensità.
Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta.
Ad oggi si vedono già i primi risultati di questa accelerazione. Rinnovata intensità.
Posso assicurarvi che la campagna
ad oggi
vaccinale...
si vedono già i primi risultati.
Buona moneta.
Buona moneta.
Tra domande e disgusto. Il silenzio di gran parte del mondo antagonista su tutta la vicenda delle cure negate, nonché una più generale supinità di fronte alla narrazione pandemica unica del potere, fa ormai più inorridire che riflettere. Se anche non si vuole credere a oscuri piani di Satana, per quale motivo ci si ostina a non prendere atto di una strage sanitaria più che provata e dolosa, al di là di ogni ragionevole dubbio? A chi pretende di avere un punto di vista di classe più lungo degli altri, ma forse è solo accecato dai grafici del PIL, gioverà ricordare una banalità. Mentre finora non c'è stata una singola morte eccellente per Covid, neanche una sola vedette del mondo politico, padronale, televisivo, giornalistico, scientifico che non si sia ripresa dalla malattia nel giro di pochi giorni, la gran parte dei falcidiati dalla sua infame gestione sanitaria sono salariati più o meno in pensione, ovvero proletari. E non è troppo difficile capirne i perché. Con le debite differenze di contesto è acclarato che negli Stati Uniti la gran parte dei morti attribuiti al Covid sono afroamericani poveri. Saremo forse anime belle ottocentesche, ma le morti inferte alla nostra classe non ci feriscono e non ci fanno incazzare di meno quando avvengono su un letto d'ospedale anziché sotto la pressa di una fabbrica. Non solo. A costo di esporci agli strali della retorica marxista più deteriore, ammettiamo che neppure le morti di baristi, bottegai, piccoli imprenditori e finanche tatuatori ci lasciano indifferenti. Se trattasse pure di camorristi e trafficanti d'organi, noi non faremmo morire nessuno intubato in una terapia intensiva e non augureremmo a nessuno di vedere sparire i propri cari in un ospedale senza neanche poterli assistere negli ultimi momenti, né poter dar loro l'ultimo saluto. Se avere un cuore e considerare il come si muore tanto importante quanto il come si vive, significa essere dei piccoli borghesi, confessiamo volentieri questo nostro limite inverecondo. A differenza di quanti credono che il fine giustifichi i mezzi, per noi posso uccidere ma non torturare resta un principio. E ancora, se anche ci se ne vuole fregare di tanti padroni, padroncini, negozianti, artigiani più o meno piccoli gettati sul lastrico, compresi quelli che vivevano solo del proprio lavoro senza sfruttare nessuno, cosa si pensa dei loro dipendenti, ridotti, quando va bene, a campare di miserevoli sussidi? E dei tanti, compresi molti adolescenti e persino diversi bambini, che si sono suicidati? Sono forse questi problemi poco prosaici, troppo metafisici? Non ci pare. Affermare che occuparsi di idrossiclorichina non sarebbe serio dimostra solo l'ottusità e la spocchia di chi lo scrive, mentre non sposta di un millimetro la realtà dei fatti. Non sappiamo e probabilmente non sapremo mai precisamente quali meccaniche, pressioni, convergenze di interesse tra capitali e stati più o meno profondi abbiano determinato, a livello mondiale, una gestione tanto dissennata e criminale dell'epidemia. Semmai abbiamo ipotizzato con buone ragioni e in folta compagnia quali componenti del grande capitale abbiano maggiormente spinto in questo senso. Di più. Tra inaugurabili volontaristi quali siamo, crediamo solo fino a un certo punto a leggi più o meno oggettive del capitalismo e ancora meno a piani così perfetti da non poter essere sventati. Vuoi per rivolgimenti operati dalla concorrenza e dalla lotta di classe, vuoi per residui extraeconomici di tipo antropologico e istituzionale. Siamo d'accordo, per noi gli individui, la cultura e lo Stato hanno una loro autonomia, molto meno relativa di quanto pensino certi marxisti. E vuoi, ed è quel che più ci interessa, dall'azione cosciente degli esseri umani. E forse peccheremmo di eccessivo ottimismo, ma ci pare che la stessa tenuta dell'operazione stia un po' scricchiolando. Se la svolta autoritaria c'è ed è flagrante, e non è realmente cominciata, semmai si è vaccelerata con l'ultima emergenza, visto che prosegue a passi più o meno lunghi almeno dall'11 settembre 2001. Per arrivare a imporla seriamente ci vuole ben altro che un anno di martellamento televisivo. Se è da 20 anni, in Italia con varie intensità almeno da 40, che subiamo restrizioni contro le lotte come contro la libertà anche più spicciole, la tendenza degli stati, per ora, è imporre crescenti giri di vite mantenendo i parametri della democrazia e puntando di conseguenza sull'autocontrollo riflessivo reciproco di individui tenuti in continuo stato di tensione. Si tratta di una strategia di logoramento efficace proprio perché lenta, capillare, pervasiva, ma che ha anche i suoi limiti. Per imporre una vera e propria dittatura ci vogliono infine le armi e il sangue sul selciato. Col teatrino della paura si può fare molto, ma alla lunga la gente si stufa e non bastano slogan sempre più ripetitivi, gli irresponsabili, il virus che corre, la movida, i benefici che superano i rischi, eccetera, e l'accelere schierati in massa contro ogni assembramento per far rinunciare del tutto alla vita. I tanti e le tante che in questi mesi sono ripetutamente scesi in strada, chi per contestare i vaccini o la DAD, per violare il coprifuoco, per cantare e persino per festeggiare lo scudetto, o quelli che hanno disdetto l'appuntamento per la dose, hanno sferrato contro il baraccone dell'emergenza coltellate più poderose di quanto immaginiamo. Al momento, un'insubordinazione generale e diffusa appare come la strategia più efficace per buttarne giù l'impalcatura, o almeno per limitarne gli effetti collaterali, con i quali comunque dovremo fare i conti per anni, pure se l'operazione dovesse rientrare. Auspichiamo, tra l'altro, che si comincino a sferrare colpi secchi anche contro il passaporto vaccinale, prima di lasciar passare l'ennesima rogna per la libertà di tutti, compreso chi si vaccina. Se poi davvero si sta preparando una discesa agli inferi dell'alta finanza, far fallire la stramaledetta campagna vaccinale col crollo delle azioni di borsa che ne conseguirebbe, ci sembra anche un contributo ad affrettare la crisi. Anche questo è poco serio, o lo è piuttosto far da sponda a un inedito bisogno sociale di donare il corpo alla scienza? Oltre a ciò, dopo 17 mesi di emergenza e assurdità, chi non intende riconoscere il dolo della pandemia dovrebbe quantomeno iniziare a farsi carico di una lettura alternativa un po' convincente e spiegare almeno una parte delle sue aporie. Ci venga spiegato, ad esempio, con quale logica si è accettato di contare i casi nei quotidiani e bollettini della paura affidandosi unicamente a un test diagnostico approntato a gennaio 2020 senza vincolarlo né a sintomi né ad esami più approfonditi. Un test che è stato accettato per la pubblicazione solo dopo un giorno di peer review, che si basa sulla ricerca di 3 minuscoli frammenti del virus su circa 30.000 basi, che viene spesso eseguito anche oltre il limite estremo del gold standard, 35 cicli di amplificazione della PCR, un test mai standardizzato né validato secondo le procedure della comunità scientifica e per di più tradito nella sua concreta applicazione, con la rivelazione fin dall'aprile 2020 anche di un solo frammento per decretare la positività del virus. Ci venga spiegato come mai, anche quando non si facevano le autopsie, questi stessi tamponi venivano e sono tuttora eseguiti persino sui cadaveri pur di accrescere il numero di casi e allarmare sulla letalità. Ci venga spiegato come mai l'OMS ha indicato criteri minimamente più selettivi e rigorosi per decretare la positività solo con 2 note pubblicate rispettivamente a dicembre e gennaio scorsi, proprio in corrispondenza con l'inizio della campagna vaccinale. Ci venga spiegato, infine, perché in questo strano inizio di millennio tanti sovversivi continuino a esibire sufficienza verso chi manifesta dei dubbi, risparmiandosi oltretutto la fatica di informarsi, mentre sembrano aver perso l'abitudine di incalzare i governi sulle loro scelte e contraddizioni, anche flagranti. Peraltro, quando certi compagni provano a intraprendere un discorso critico sulla gestione dell'epidemia, i risultati sono generalmente imbarazzanti. Vorremmo chiedere a certuni di loro come si possa blaterare di medicina del territorio senza parlare delle cure negate, come si possono invocare gli esempi virtuosi dei paesi socialisti e orientali senza neanche accennare alle cure che vi sono state applicate. Con quali ragioni insistere sulla logica, peraltro tendenzialmente poliziesca, del tracciamento a ritroso quando è reso oggettivamente impossibile da migliaia e migliaia di casi al giorno? Ci spieghino come si possono tenere insieme vaccinazioni di massa e medicina territoriale, fingendo di ignorare che la prima non potrà che sottrarre risorse alla seconda, e lo sta già facendo. Ci spieghino come intendono difendere i lavoratori della sanità quando sarà la telemedicina, dopo l'obbligo vaccinale, a ricattarli e minacciare di spazzarli via. Ci spieghino, soprattutto, come si possa tenere il virus fuori dagli ospedali senza curare la gente a casa. Ci spieghino con quale coscienza denunciano stragi di Stato recenti e remote, senza spiccicare mezza parola contro un'etacombe di Stato quotidiana. A queste domande, che con sgomento rivolgiamo anche a noi stessi, potremmo rispondere con una frase fatta, che è richiaggiata più e più volte dall'inizio di questa situazione. La pandemia ha davvero portato a galla ciò che già c'era e non sapevamo né volevamo vedere. Ma questo, se può valere per la nostra società, vale ancora di più per i cosiddetti movimenti. Non stiamo parlando per forza soltanto dei vari rigurgiti scientisti, tecnofili e persino stalinisti, peraltro emersi in abbondanza fin dai primi mesi, ma di qualcosa di più profondo, una sorta di intima e costante repulsione per la verità, di se stessi, dei propri moti di sdegno, delle proprie ragioni del mondo là fuori. E, sia detto di passata, vedervi solo il momento della contraddizione tra stati, regioni, eccetera, che pure c'è stato, ci sembra davvero fermarsi alla schiuma di superficie. Come se guardare le cose coi propri occhi, dire ciò che si vede, denunciare l'ingiustizia ed esporre le proprie istanze di felicità ai nostri complici sconosciuti fosse la cosa più indegna di un compagno come si deve. La miseria militante non sa più guardare il mondo né sa dirne alcunché di verace, sa solo posizionarsi al suo interno, fino a tollerare l'intollerabile, fingendo che non esista. Se a questo aggiungiamo che non piace a nessuno ammettere di essere stati raggirati per un anno e mezzo, il cerchio si chiude. Siamo ancora in tempo a romperlo, se si mette da parte l'orgoglio e soprattutto se lo si vuole. Un amico di Winston Smith.
Debba rispecchiare una divergenza di interessi all'interno della base di potere.
Sono d'accordo, Francis.
Vogliamo una società nuova, fondata sulla fine dello sfruttamento, sulla solidarietà e fraternità di tutti gli uomini, sulla loro eguaglianza sociale, sull'accesso di tutti al benessere, alla cultura, alla gestione economica politica del potere e sulla pace.
Compagni e compagne, passiamo ormai a rappresentare stabilmente e con radici profonde un terzo dell'elettorato. Un italiano su tre vota comunista.
Sì, punto di vistamente parlando, quello che dice Judith è valido, purché il movimento non si dimentichi mai che è un diritto inalienabile di ogni uomo
o donna
di affrontare se stesso
o se stessa.
O se stessa.
Giusto.
Grazie, fratello.
O sorella.
O sorella.
Ed oggi per la nostra patria ciò che vogliamo è una svolta sinistra per un'avanzata democratica secondo le linee previste dalla nostra Costituzione.
Dove ero rimasto?
Insomma.
E ti vorrei vedere messi in padella
massimamente l'osso della spalla, massimamente l'osso della spalla, il fegato, il picchiante e le budella.
Sceso dalle montagne che gli rientrano di braccia in corpo, non c'era né medici né professori per fargli riuscire, ma io con quattro dei miei fratelli la vise con la gamba all'entra alla china e gliela fece riuscire di braccia dove la linea era rientrata. Signori, chi vuole stare sotto la mia professoria? Chi vuole stare sotto il mio comandamento? Chi là fuori la mette dentro?
O che t'ha fatto ti venga la tigna? Dopo la tigna nascosta di rogna, dopo la tigna nascosta di rogna, dopo la rogna na febbre maligna. Brem, 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 non posso star lontano da te. Brem, 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 non posso star lontano da te.
I NOTAV non difendono la natura. I NOTAV sono la natura che si difende. Ma chi difende i NOTAV dalla natura? E la natura dai NOTAV? Questo e molti altri misteri ne è la nave dei folletti.
Abbiamo già vinto un po' di lacrime, che se ne prego. E lei, chi se la sa, l'aspettava 63 anni con i lacrimoni. Che cazzo se l'aspettava?
Iniziamoci con le politiche, andiamo a Roma.
Erba erba di Sant'Ambrogio, brucia brucia come il fuoco. Come il fuoco e come il legno, indo tu via, lasciaci un segno. Singhiozzo, singhiozzo, albero mozzo, vite tagliata, vattene a casa. Da dove è sortita quella voce ci nascesse un noce, uno verde, uno secco, un corno di becco. Tutti i diavoli cacciò là dentro, un vomere rovente per i pulicchi in ventre. Pioggia, pioggia, corri, corri, fammi andare via i porri. Medicina, medicina, un po' di cacca di gallina, un po' di cane, un po' di gatto, domattina non c'è più altro.
Che bella capella che ti è,
Anna Maria.
Che bella capella che ti è,
Anna Maria.
È stato l'ordinatore della galleria,
Anna Maria, mara da cucina. Anna Maria, mara da cucina.
Mara da cucina, mara da cucina.
Salutare insomma i propri cari.
Che bello occhietto che ti è,
Anna Maria.
Che bello occhietto che ti è,
Anna Maria.
E insomma, questa notizia immaginavo e avevo capito insomma che sulla mia pelle, come su quella di altre persone, una partita insomma per dimostrare che loro hanno chi vogliono, hanno il potere insomma. Nicoletta, insomma, sappiamo tutti com'è.
Che bello mussello che ti è,
Anna Maria.
Io trovo, insomma, a prescindere dalla mia situazione, molto offensivo quello che loro, il lavoro, chi era stato male, insomma, questa cosa che mi accade, insomma, l'ennesima, come ho avuto, insomma, già modo di dire, sono... Sono salda e mi sento forte, insomma, in quella che è stata, avrebbero voluto, insomma, di sicuro, insomma. Adesso vedremo, insomma, un po' come sarà. Sappiamo bene che non è, insomma, non è una passeggiata il periodo.
Che bella coscetta che ti è,
Anna Maria.
È un periodo di reclusione insomma lungo, insomma negli anni hanno imparato a il mio augurio insomma che qui in Val di Susa non è possibile insomma che dalle carte insomma al di fuori del
chi bello vuole la gadie
Anna Maria
chi bello vuole la gadie
Anna Maria
è stato lo frenatore della galleria
Anna Maria
insomma di incriminarci insomma ci sentiremo, ci scriveremo, il mio augurio ovviamente è quello che qui in valle tutti noi troverete, voi tutti voi insomma perché non ci sarò, troverete la forza insomma di contrastare se capitano queste cose insomma e anche altrettante insomma pronte a sostituirla quindi anche da questo punto di vista insomma
chi bella patana cadu chi bella patana cadu è stato l'ubrinatore della galleria
Anna Maria mare da cucina Anna Maria mare da cucina
mare da cucina bella panzella gadie
Anna Maria
che bella panzella gadie
Anna Maria.
Allora vi ringrazio nuovamente insomma con chi passerà nel piccolo presidio ci vedremo se no con gli altri insomma ci sentiremo e niente grazie di tutto
Anna Maria mare da cucina Anna Maria mare da cucina Anna Maria mare da cucina
insomma
la speranza di un luminoso avvenire di progresso di libertà di felicità
è vero che c'è un Moloch ma noi non dobbiamo avere paura del Moloch una astratta natura paura del Moloch le soggettività spezzano soggettività che si danno immediatamente perché la soggettività è lotta che in realtà è un'astrazione perché non mi ginocchio davanti ai capitalisti e a nessuno una astratta natura paura del Moloch maschile patriarcale che in realtà è una stazione, spezzano l'idea di un universalismo giuridico escludente, dobbiamo espropriarli di tutto, è tutta roba nostra, la dobbiamo prendere nelle nostre mani, che in realtà è una stazione escludente, è tutta roba nostra, spezzano una astratta natura è tutta roba nostra paura del Moloch una astratta natura di fronte alla quale non mi inginocchio paura del Moloch paura, 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 paura del Moloch di fronte alla quale non mi inginocchio e a nessuno paura del Moloch dobbiamo espropriarli di tutto è tutta roba nostra la dobbiamo prendere nelle nostre mani paura del Moloch una astratta natura di fronte alla quale non mi inginocchio perché non mi inginocchio davanti ai capitalisti ai preti e a nessuno che in realtà è una stazione giuridica maschile escludente patriarcale 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 paura del Moloch patriarcale paura del Moloch patriarcale paura patriarcale paura patriarcale patriarcale
le società si permettono solo le malattie che sono capaci di curare. Ecco spiegato il motivo che induce la nostra cultura, proprio in ragione della sua scienza e delle sue tecnologie che scoprono sempre nuovi rimedi, a generare a getto continuo nuovi malanni, fino a rappresentarsi come società assediata dai mali fisici. Pierre Clastre, Archeologia della violenza.
La lanterna di Diogene.
Anch'io decisi di cambiare vita, di cominciare un gioco nuovo. Lo sapevo. Prima avevo il cuore nudo e puro sul fil di lana e non la vidi la prima speranza, farsi sperma, farsi carne. Alla lanterna di Diogene siede un giovane ad aspettare che non la appendano, a costo d'essere ritenuto un assassino che ha il cuore tanto sensibile. Indietro più non tornano come ventata gli anni, giovane mio, non giova la lanterna. Così anch'io tenterò di trovare un monte, una fustanella e uno schioppo, senza rabbia e senza parole, per ripagare al clefta la sepoltura dei despoti, dei governanti, dei tascagonfi e dei giudici. Uno mastica e l'altro sta zitto. E piegato il popolo ad aspettare, delle nostre catene, non sempre a colpa lo schiavismo, ma il nostro cuore sottomesso. Con una lanterna ti aggiri nelle notti, sguardi cerchi, non rassegnati.
La nave dei Condor. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Cambi il DNA, magari.